24 mattino.
Martedì 15 ottobre alle 8:19 minuti e 34 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. Mancano 20 giorni alle elezioni americane e oggi il New York Times dà delle notizie particolareggiate su quel colloquio di cui abbiamo parlato, che si è svolto telefonico fra Netanyahu e Biden qualche giorno fa, e racconta che Netanyahu avrebbe dato delle rassicurazioni a Biden che, nonostante gli incitamenti di Trump a colpire le basi nucleari, lui non lo avrebbe fatto, gli impianti nucleari, per non creare scompiglio proprio nei giorni delle elezioni americane, poi perché si è dimostrato d'accordo. Questo spiega anche perché poi Biden ha rilasciato quegli armamenti difensivi dopo avergli fatto un monito a non muoversi in modo troppo spregiudicato contro l'UNIFIL e contro il Libano. E lui contro Netanyahu, contro l'UNIFIL, contro il Libano, anzi stanotte ha addirittura bombardato una zona nel nord del Libano, a Taitu, dice che c'era una base Hezbollah lì, e anche questa è una notizia nuova, oltre all'inferno che sta provocando continua a provocare su Gaza. Però gli impianti nucleari li lascia perdere, anche perché a 20 giorni dalle elezioni americane le cose si fanno incerte. La Harris, per alcuni sondaggi, conserva dei vantaggi, ma pochi ci credono, e oggi c'è un bello articolo di Alberto Simoni, corrispondente da Washington per La Stampa, che dice che l'immigrazione rimette in corsa Trump, che c'è una paura fra i Dem, nel senso che dicono che è svanito l'entusiasmo. Tutti hanno notato che il film contro Trump, proiettato proprio in questi giorni, che era stato forse il film di Ali Abbasi sulle relazioni tra il giovane imprenditore Trump quando era giovane e l'avvocato Roy Cohen, insomma un film duretto contro Trump, però è stato un flop clamoroso negli Stati Uniti, e ci sono tante cose di cui abbiamo anche parlato nei giorni scorsi. A confortare i tifosi di Kamala come me c'è Lichtman. Tu mi dirai chi è Alan Lichtman. È un 77enne americano che ha elaborato un modello, se ne parla Andrea Marainelli sul Corriere della Sera, che dice è una sorta di veggente delle elezioni e che vincerà Kamala Harris, che dal 1984 fa queste previsioni e ne ha sbagliata una sola, indovinò Trump nel 2016, e consoliamoci con Lichtman che fa questa previsione. Ricordiamocelo questo nome, il 5 novembre.
Che in realtà qua lo mettiamo così, ma in realtà è un autorevole storico che ha elaborato un modello, e che adesso passa come veggente. No, perché sennò sembra veramente la cosa. Mi affido al veggente. Invece è un tuo collega, tra l'altro, della Washington University.
Sono io che sono autoironico. L'ironia non è rivolta contro il povero Lichtman, ma contro me stesso. Diciamo che mi aggrappo a Lichtman perché le notizie non sono confortanti. Invece fra i dati sconfortanti c'è quello che campeggia anche con delle foto molto belle su tutti i giornali del mondo, anche italiani, che ieri addirittura 153 aerei cinesi hanno sorvolato Taiwan, le navi l'hanno circondata, hanno fatto una cosa, l'hanno circondata a forma di cuore. E il personaggio che mi ha più entusiasmato oggi è Tang Hua, che è l'ammiraglio di Taiwan, che dice che secondo lui i cinesi sono andati a scuola dal PD italiano e stanno applicando la strategia dell'anaconda. Voi tutti i nostri ascoltatori sanno che la strategia dell'anaconda è quella con cui i vecchi dirigenti del PD circondano Elie Schlein per soffocarlo. Ovviamente lo dico perché è chiaro, è ironico, ma insomma.
Ah, tra l'altro, scusa, ho visto male, ma c'è un'intervista di Bettini oggi da qualche parte che è tornato.
Sì, 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 c'è un'intervista di Bettini che è il re dell'anaconda. E l'organizzatore dice: basta parlare di Renzi, dobbiamo applicarci a una nuova strategia, chiamarlo in altro nome, anche il capo. Insomma, vabbè, dice delle cose che non è la prima volta che dice. E tornando a Taiwan, la situazione è preoccupante, anche se diciamocelo chiaramente, non è che attaccheranno i cinesi Taiwan in questi giorni, però fanno capire che ormai tutto è pronto, che questa esercitazione è proprio un piano dove è previsto in che porti sbarcano, dove attaccano, insomma è un piano per prendere le misure e fa una certa impressione. In Italia ci sono le solite notizie, oggi è la vigilia di quello, cioè, oggi non la vigilia, la vigilia per ore, perché stasera alle 8 ci si terrà quel consiglio dei ministri dove verranno prese le misure, solite polemiche, ma si possono saltare, ne parliamo domani mattina quando conosceremo le misure. Mentre ha fatto particolare effetto, questo su tutti i giornali, la riapertura del caso Ruby, Karima El Maroukh, la Ruby rubacuori del processo Berlusconi, per cui si apre un ennesimo processo, si ricomincia da capo. Allora, alcuni giornali con cautela lo chiamano il processo Ter Bis, in realtà è il quarto processo.
Ma che cos'è, scusami?
Il processo, l'affare Moro
Ter Bis, quater.
È una gara di rincorsa. Tra l'altro, questo si svolge tutto a Berlusconi morto, defunto. E la gara è per superare, per Moro se ne fecero sei, sempre anche lì, ovviamente, a Moro morto. E bisogna arrivare al Ruby 7, capisci? Perché è una questione anche di
orgoglio,
nel senso che la Cassazione ha accolto il ricorso del procuratore generale di Milano, assoluzione annullata in 22 sotto accusa. La più indignata è Maristelle Polanco, una di queste oggettine, che dice: ma io posso passare tutta la vita tra avvocati a difendermi anche se poi non sarò condannata, sono tre volte che ci assolvono tutti, compreso Berlusconi. Ma i magistrati di Milano tengono il punto e non ci hanno visto chiaro nell'ultima soluzione. In questo caso non sono i magistrati di Milano insistono, ma è la Cassazione che ha accolto il loro ricorso. E mi ha molto colpito positivamente il fatto che Michele Serra è uno degli intellettuali insomma più spiritosi e anche più impegnati, oggi pubblica un articolo su Repubblica che ha titolo Dalla parte delle oggettine, e dice: finirà che proveremo tenerezza per le oggettine, categoria generica ma utile a capire di che cosa stiamo parlando. L'archiviazione della vita terrena di Silvio Berlusconi non è valsa a sollevare queste ragazze dalle loro tribolazioni giudiziarie. Mi sembra che abbia perfettamente ragione questo insistere con queste poveracce. Tra l'altro, Karima El Maroukh, io basta, non smetterò di chiamarla Ruby perché è una cosa offensiva, ha rilasciato anche un'intervista al New York Times che si sta occupando di questa vicenda, perché quattro processi sono comunque una cosa
notevole,
divertente, dicendo: sono una perseguitata, dice, nei processi andava messo sotto il nome di Silvio invece che del mio. A me figuro nella storia d'Italia, quando vado in Italia, come il Ruby 4, certo, il Ruby 5, insomma, questa cosa qua è una vergogna. E a proposito di questo, vorrei dire che ci vorrebbe un Michele Serra, cioè una persona con il coraggio, con la, anche con la capacità di ironia, un'ironia coraggiosa, anche per la vicenda di Gallera e Fontana. Fontana è il presidente della Regione Lombardia, Gallera era l'assessore alla sanità, furono messi in croce, ma letteralmente messi in croce durante la pandemia. Sembrava a volte la pandemia, sì, non era anche messa come titolo secondario, e loro furono messi in croce come se fossero, sì, loro gli speculatori, mascalzoni, sono stati entrambi assolti. Ieri è arrivata quella di Gallera, che festeggia però nelle pagine un po' nascoste nei giornali, e non c'è nessuno di quelli che allora fecero il cancan, che durò mesi, come tutti, sì, ricordiamo, perché ce ne occupavamo anche noi, che scrive un articolo alla Michele Serra, o comunque sono, sì, pochi, sono quelli che le difendevano già,
sì,
allora.
Tenendo presente, se posso, quelli... Paolo, giusto per dare un quadro agli ascoltatori, ne abbiamo parlato già alle 6:30, però mi sembra importante, oltre all'archiviazione arrivata oggi per Gallera, era stata già archiviata l'inchiesta per omicidio colposo, epidemia colposa nei confronti di Fontana e del comitato tecnico scientifico. Era stato prosciolto Attilio Fontana per il caso Camici, l'accusa era di frode in pubbliche forniture, e di tutte le inchieste sulle RSA rimane aperta, tra mille dubbi e mille problemi, solamente quella sul Pio Albergo Trivulzio, perché tutte le altre sono state archiviate. Quindi mi sembra che, no, dal punto di vista giudiziario,
sì, insomma, a me sembra che una sinistra, e qui sto parlando soprattutto di giornalisti, intellettuali, scrittori, tutti quelli che si allora non facevano che dire Gallera, Fontana, che un comportamento alla Michele Serra è elegante, ti dà forza, non è una, cioè, riconoscere che fu qualcosa di esagerato, io lo penso veramente, è una cosa che ti dà dignità, fa capire che tu, quando poi i processi finiscono, si chiudono, vengono archiviati, ne prendi atto in modo esplicito, no? Non, sì, fai finta di niente e passi oltre. Il partito dell'Anaconda, sì, ieri ha prodotto una cosa clamorosa, anche qua i giornali non danno grande evidenza, ma a Roma se n'è andato uno degli unici personaggi che facevano bene il loro lavoro, non degli unici, dei pochi personaggi, Miguel Gotor, che, sì, era assessore alla cultura, l'ha fatto benissimo, cioè, sì, un grande assessore alla cultura, per impegni personali non meglio specificati, e questa cosa ha facilitato un rimescolamento nella giunta, il suo posto è stato dato a Smeriglio, che un personaggio notevole nella storia del PD romano, perché mette, sì, adesso credo che sia nell'alleanza Verdi Sinistra, e mette d'accordo un po' tutti, ma soprattutto per l'occasione è stato ripescato come consigliere particolare di del sindaco. Ti ricordi il famoso pistolero Ruberti, povero, io insomma lo dico scherzosamente, pistolero Ruberti, sì, fu quello coinvolto nella lite di Frosinone, dove disse una serata, al termine di una serata un po' dove si era bevuto, disse al suo compagno di partito: ti inginocchio, ti sparo, una cosa, sì, del genere, sì, mi scuso con Ruberti se sintetizzo eccessivamente. Fu buttato fuori da tutti gli incarichi, doveva presentarsi alle elezioni e ci fu grande sdegno, era un fine agosto mi sembra di, sì, 2 anni fa, E invece 4-4 quello
gli do 5 minuti per venire a chiedermi scusa in ginocchio, se devono inginocchiare davanti a me e chiedere scusa, altrimenti lo scrivo a tutti questi pezzi. Non se lo devono permettere di dirmi me te compro, io li sparo così, io li sparo
ma
li
a memoria
ammazzo,
lo sai, guarda,
no, l'ho cercata, sono,
sono a bocca aperta,
io li sparo, li ammazzo.
Guarda, sono veramente stupefatto perché hai una capacità di andare a ripescare.
Per fortuna c'è
ecco,
l'Inter.
Questo signore è tornato a galla con un ruolo di primo piano, non a caso, perché si diceva che per Gualtieri era indispensabile, era il suo spicciafaccende di maggior forza, capito? Era uno, cioè un praticone molto capace di insomma di togliergli delle rogne dal terreno, e però così se ne esce Gotor e torna
Ruberti. Non male, non male. Io direi che con questa, guarda, chiudiamo, lasciamo questo spunto di riflessione ai nostri ascoltatori, caro Paolo. Ci sentiamo.
I talebani?
I talebani, poi magari ci arriveremo. Il nuovo giro di vite. Saranno vietate le immagini degli esseri viventi sui media, degli esseri viventi, così generico. Cioè,
è il mondo che ci si prospetta.
Una mosca, una zanzara.
Sì, quando vinceranno loro? Quando vinceranno loro, ormai per come si è messa la guerra mondiale, mi sembra molto probabile, vengono vietati gli esseri viventi dalla TV, perché così impone la Sharia, e te lo immagino anche in Italia verranno. Può essere positivo, però, no?
Ma magari sì, che ne sai, nemmeno una mosca, una zanzara, un batterio. Ciao Paolo,
ciao. Sentiamo domani, ciao.
24 mattino.
Nel condannare gli attacchi israeliani alle postazioni UNIFIL, un po' tutti gli osservatori stanno iniziando a notare questo. Posto che la missione in Libano non ha ottenuto i risultati che si immaginavano con la risoluzione, la famosa risoluzione 1701, ma che ci stiamo a fare e che ci sta a fare la missione UNIFIL? Scusate se la metto in maniera così brutale. È un dibattito che, se volete, esplode adesso, ma che in realtà a fare un po' di attenzione è una cosa della quale si discute da molto tempo. Il ministro Crosetto, da mesi, mi ha ricordato poco fa un ascoltatore, sta continuando a parlare con le Nazioni Unite dicendo: signori miei, ci vuole un approccio un po' più muscolare per questa missione, il cui obiettivo era l'assistenza a quello che attualmente è un inesistente esercito libanese per smilitarizzare quell'area e consentire, diciamo, una fascia di pace in sostanza per le popolazioni che vivono a nord di Israele. È di questo che parliamo questa mattina, lo facciamo con Fabrizio Coticchia, docente di scienza politica all'Università di Genova, esperto di sicurezza e di peacekeeping. Buongiorno Coticchia e benvenuto.
Buongiorno.
Che mi correggerà per delle imprecisioni che avrò detto, così come lo farà così come lo farà il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ed ex capo di Stato Maggiore della Difesa, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, che torna da noi. Generale Camporini, bentornato anche a lei, eccoci.
Buongiorno e buongiorno chi ci ascolta.
Sì, poi ho detto tutti gli analisti politici, ho detto molti analisti politici, analisti militari, eccetera, eccetera, si stanno, ma giustamente interrogando, qualche ascoltatore dice: hai detto tutti gli analisti politici? Ho sbagliato, naturalmente. Allora, vediamo innanzitutto Fabrizio Coticchia che cosa ne pensa. Prego.
Ma in primo luogo una premessa, diciamo così, perché la ricerca di scienza politica e relazioni internazionali da molti anni si occupa di peacekeeping e è abbastanza concorde nel ritenere, al di là, diciamo, di errori, di disastri, soprattutto negli anni 90, che il peacekeeping è molto efficace, diciamo così, nell'evitare l'emergere della violenza. Quindi le operazioni di peacekeeping sono efficaci nel ridurre la possibilità di conflitto, ovviamente, diciamo, in certe condizioni a livello generale. Quindi l'elemento centrale sarebbe rafforzare lo strumento delle Nazioni Unite. Come ha detto lei, secondo alcuni, diciamo, la missione UNIFIL non ha raggiunto i propri risultati, in particolare perché l'area, come dire, non è certo smilitarizzata nei mesi precedenti, come abbiamo visto con i lanci di missili da parte di Hezbollah, e ovviamente ora con la presenza, dopo con l'invasione israeliana, anche la difesa dei civili, no? È fondamentale come mandato. Per altri invece, come dire, la missione non è una missione di peace enforcement, cioè che cerca di imporsi sugli attori locali con mezzi, strumenti specifici. È una missione, diciamo così, di interposizione, una missione di peacekeeping tradizionale, che ha anche naturalmente delle funzioni diverse. Penso, no, a tutto l'impegno per la cooperazione civile e militare. Gli italiani sono molto attivi su questo. È una missione di controllo da questo punto di vista, sicuramente con dei limiti, ma nel 2006, in generale, se lo ricorda, era stata una missione benvenuta sia dal Libano, ma anche da Israele. È una missione, come dire, cerca appunto di garantire il rispetto del cessate il fuoco, ma, ripeto, è una missione di peacekeeping tradizionale. La presenza dell'ONU naturalmente serve proprio per evitare possibili escalation, e questo naturalmente è legato anche alle diverse intenzioni da parte del governo di Tel Aviv.
Sarò un po' brutale, generale Camporini, con questo mandato e con queste regole d'ingaggio è opportuno che la missione resti là?
Generale. Sì, perché mi sentite?
Sì, adesso sì, prego.
Ecco, a mio avviso sì, perché la situazione di guerra guerreggiata che è in atto adesso non durerà in eterno, durerà qualche settimana. Dopodiché ci sarà una nuova tregua, una nuova situazione di non belligeranza, ancorché armata. E se noi abbiamo già presente sul terreno una missione delle Nazioni Unite, questa missione può riprendere quelle attività collaterali di cui parlava Cotticchia, che sono molto importanti. Tra l'altro, una delle cose che è stata fatta è la definizione di questa blue line, che venne disegnata molto grossolanamente a suo tempo e che in questi anni è stata precisata al centimetro, grazie appunto alla presenza di UNIFIL. UNIFIL è servita in tutti questi anni come camera di compensazione. Ogni settimana si riunivano intorno a un tavolo tutti gli aventi titolo per discutere delle problematiche, e in realtà dal 2006 fino ad oggi diciamo il numero di incidenti è stato sicuramente molto ridotto. Allora, se noi abbiamo questa forza in presenza dopo la fine dei combattimenti, che ripeto prima o poi accadrà, le cose possono riprendere. Se noi la ritiriamo, a questo punto bisognerebbe aspettare una nuova decisione del Consiglio di Sicurezza. Sappiamo di cosa parliamo, sì. Insomma, il Consiglio di Sicurezza è paralizzato, quindi non ci sarebbe più nessuna forza di interposizione, per cui la situazione sarebbe fuori controllo.
Ci prendiamo una. C'è la pausa, sì, ce l'abbiamo. Sono 30, veramente 30 secondi e poi torniamo.
24 mattino.
Allora, mi sembra un po' ingeneroso dire, come dicono alcuni ascoltatori, che UNIFIL non è servita a nulla, e anche come ha scritto qualche commentatore, perché come sentivate al generale Camporini e anche da Cotichi alla fin fine, tutto sommato quello che è riuscita a fare è far sì che non ci fossero quantomeno incidenti più gravi. È vero però, Cotichi, che l'altro aspetto, quello del contenere, far sì che la zona fosse smilitarizzata, e cioè uomini in particolare di un'entità parastatale come Hezbollah non si piazzassero là con razzi, tunnel, depositi di armi e tutto quello che sappiamo, beh, quella parte non sono riusciti a farla, è indubitabile.
Sì, su questo ha ragione, però bisogna anche riguardare il mandato, no? Anche rispetto alla relazione analitica che ogni anno, no, il nostro Parlamento molto velocemente, in maniera distratta, approva sulle missioni. Ripeto, non è una missione che cerca di imporsi, non ha i mezzi e gli strumenti per farlo, è una missione, diciamo, di peacekeeping tradizionale. È una missione che, come diceva il generale, cerca di creare delle condizioni per poi favorire una risoluzione politica del conflitto, no? In questo anno, dall'attentato terroristico del 7 ottobre all'atrocità di massa che ne sono conseguiti, ci concentriamo molto sulla dimensione militare, ma per risolvere il conflitto serve naturalmente la politica. Stiamo parlando di un paese, il Libano, che è stato devastato da anni di guerra civile, nel quale l'attore al quale lei faceva riferimento, Hezbollah, chiaramente è un attore politico che usa il terrorismo e la violenza come tattica, ma anche appunto un attore politico che svolge un ruolo fondamentale. Quindi dobbiamo, come dire, cercare di osservare quello che era il mandato principale, la possibilità di congelare una situazione, cosa che è tipica delle missioni peacekeeping, pensiamo al caso della Bosnia, no? Per favorire una risoluzione politica. Nel mandato c'è scritto anche di liberare quell'area dal fiume Litani o Leonte, no? Fino alla Blue Line, mantenerla, diciamo, libera di là della presenza dell'esercito libanese con i mezzi che si ritengono necessari, no? Ovviamente questo ha a che fare proprio con la struttura e il tipo di missione. Quindi questo è il contesto, e nel 2006 è stata fondamentale proprio per interrompere il ciclo di violenza che si era avviato all'epoca.
Generale Camporini, un ascoltatore, perché come potete immaginare le domande degli ascoltatori su tutti di questi che sono argomenti e temi complessi sono parecchie. Daniele dice: non si capisce però cosa operativamente la missione stia realmente facendo o abbia fatto fino ad oggi. Vuole rispondere lei, generale?
In questo momento deve necessariamente autoproteggersi e non può fare nient'altro che autoproteggersi, proprio per la sua natura di operazione di peacekeeping. Precedentemente le cose che sono state fatte sono state molte. Quella terra, quella zona, quel fazzoletto di terra tra il Litani e la linea blu, in tutti questi anni, dal punto di vista della presenza umana, delle attività agricole, delle attività industriali, ha potuto operare grazie alla presenza di UNIFIL. E poi c'è il problema di Hezbollah, che lì si è insediata. Ma a questo punto io devo fare un'altra osservazione: le operazioni di peacekeeping funzionano quando le parti coinvolte sono d'accordo. Ora, qui c'è una parte che non è coinvolta, purtroppo, e si chiama Iran, perché Hezbollah non è altro che la longa manus dell'Iran, e l'Iran non è coinvolto in questa decisione politica, e quindi succede quello che è successo.
Anche un'assenza dell'esercito libanese, perché poi era coinvolto, no, nella risoluzione, se non vado errato, generale, nella risoluzione 1701.
Sì, l'esercito libanese aveva già delle capacità operative molto limitate, che sono andate decadendo nel tempo. In più, non dimentichiamo che col passare del tempo Hezbollah, da organizzazione militare pura e semplice, appunto alimentata dall'Iran, è diventata anche un'organizzazione politica che si è presentata alle elezioni in Libano e fa parte del Parlamento. E quindi è chiaro che un esercito che non ha un mandato politico dall'autorità politica esplicito, e non può averlo ovviamente Hezbollah contro se stesso, a questo punto è paralizzato.
E questo è un punto. Servirebbe, secondo lei, Cotticchia, un cambio di mandato e di regole di ingaggio, o bisogna rimanere in quell'ambito che è l'ambito del peacekeeping, secondo lei? Ci vuole qualcosa di più? Ci vuole il famoso peace enforcing?
Sì, è una domanda molto, molto complicata. In primo luogo, anche le operazioni peacekeeping tradizionali, quando al di là dei rischi, quindi il contesto è molto rischioso, quindi è comprensibile anche i dubbi e le difficoltà, ma quando le operazioni di peacekeeping, quindi, se ne vanno sotto la minaccia di una delle parti in conflitto, la storia ci insegna che le cose non vanno molto bene. Il peace enforcement è molto complicato, no? Da questo punto di vista, cioè è imporsi sulla volontà di uno o più attori, quindi in questo senso servirebbe un consenso molto forte di tutti i membri del Consiglio di Sicurezza, i membri permanenti, compreso gli Stati Uniti, e vedo anche delle difficoltà operative considerevoli, perché Hezbollah dal punto di vista militare non è un attore secondario. La smilitarizzazione forzata richiederebbe un impegno militare davvero davvero notevole, però ripeto, la dimensione militare è sicuramente centrale, però in un contesto come il Libano, senza un coinvolgimento politico degli attori, come diceva il generale, anche regionali, che usano questi soggetti come proxy, è davvero davvero fondamentale. Se ci concentriamo solo sulla dimensione militare, la risoluzione politica del conflitto è un'illusione.
Tra l'altro, mi scusi Cotticchia, stiamo forse parlando del nulla, nel senso che all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite c'è la Russia che è alleata dell'Iran, gli Stati Uniti che sono alleati di Israele, quindi diventa tutto, anche l'idea di cambiare il mandato o le regole di ingaggio mi sembra piuttosto complesso, no?
E su questo anche il governo non è che possiamo agire a livello unilaterale, è chiaro, dobbiamo agire all'interno del contesto delle Nazioni Unite, molto molto complicato, con veti incrociati. L'esempio del 2006 fu un esempio, come dire, positivo, perché venne anche riformato, no, il Dipartimento di Peacekeeping nel comando, nella gestione, dopo le difficoltà degli anni 90. Naturalmente adesso la situazione è ben diversa, anche in relazione a quello che abbiamo visto dopo il 2022, l'invasione russa dell'Ucraina.
Generale Camporini, più sullo specifico, ripeto, sempre che stiamo parlando un po' del sesso degli angeli per le ragioni politiche che dicevamo prima, ma secondo lei, generale, serve un mandato diverso, delle regole di ingaggio diverse, serve qualcosa di diverso per questa missione?
Io temo che non ci siano le condizioni per un mandato questo diverso, sì. Come diceva Cotichia, il problema è che per avere un mandato diverso bisogna essere tutti d'accordo e bisogna che ci sia una volontà di collaborazione anche da parte degli attori sul terreno. Non ne vedo le condizioni.
Ma secondo lei sarebbe opportuno, cioè lei, diciamo da militare, mettiamola così, al di là della lettura politica, no? Lo vedrebbe opportuno in una situazione di quel genere?
Lo vedrei opportuno, ma lo vedo assolutamente irrealistico.
Ringrazio entrambi, grazie a Fabrizio Coticchia, docente di scienza politica all'Università di Genova, esperto di sicurezza e peacekeeping, Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e capo di Stato Maggiore della Difesa, consigliere scientifico dell'OIAI, per essere stati con noi. La squadra di 24 Mattino, Marco Santoro in assistenza e redazione, Carmelo Lauricelli in regia, in redazione anche Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile e Margherita Ina. Voi, se volete, ci potete scrivere 24mattino@radio24.it, i nostri canali social, Facebook, Instagram, X, li conoscete perfettamente. Visto che abbiamo un attimo di tempo, vi ricordo ancora una volta i podcast. Oh, mi raccomando, andate e iscrivetevi, che così li ritrovate facilmente. Se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione, è suddiviso in tre, abbiamo tre podcast, l'unica trasmissione di Radio 24 con tre podcast, credo, l'unica forse, boh, penso di sì, divisa in tre, sì, penso proprio di sì. Vabbè, la giornata in 24 minuti, che lo spazio alle 6.30, la rassegna stampa e poi questo spazio che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Noi ci sentiamo domattina alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.